Modem.
Cette solution qui vous est présentée ce soir.
La soluzione che vi presentiamo questa sera è l'acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS. Il Consiglio federale saluta questa acquisizione e la appoggia garantendo le condizioni quadro necessarie al suo successo.
A son succès.
La Svizzera ha dovuto assumersi le proprie responsabilità che vanno al di là dei nostri confini nazionali.
Sono felice di essere qui oggi per annunciare questa integrazione che rafforza la Svizzera come uno dei principali centri finanziari.
As a leading global financial center.
Heute stellt eine klare Zäsur dar.
La giornata di oggi rappresenta un chiaro momento di rottura. È una giornata storica, molto triste ed estremamente pesante per Credit Suisse, per la Svizzera e per i mercati finanziari globali.
Für die Schweiz und die globalen Finanzmärkte.
Ho io stessa un conto al Credit Suisse, sono una cliente e quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto proprio per proteggere queste persone.
Genau diese Menschen zu schützen.
Certo, siamo grati a UBS, ma siamo anche grati al Credit Suisse.
Wir sind aber auch der CS dankbar.
Una domanda per il signor Lehman. Chi è il responsabile di questo disastro?
È sempre facile guardare indietro e puntare il dito. È stato un accumularsi di molte e molte situazioni nel corso degli anni, situazioni che a un certo punto si materializzano e, improvvisamente, il vaso trabocca.
In der Summe halt wird plötzlich das Fass zum Überlaufen gebracht.
Queste erano le voci ufficiali dalla conferenza stampa di ieri a Berna, una conferenza stampa convocata di domenica per dire che Credit Suisse non ci sarà più se l'è comprato UBS. Con una transazione da 3 miliardi di franchi annunciata appunto ieri in serata, e a questo si aggiungono possibili prestiti per 200 miliardi da parte della Banca Nazionale Svizzera e della Confederazione. E poi ci sono anche altri eventuali 9 miliardi, sempre della Confederazione, per coprire i rischi che UBS si assume con questa mossa. Insomma, finisce un'epoca, finisce la storia di quello che fu un fiore all'occhiello di tutto il sistema svizzera. Continuano invece le preoccupazioni dei clienti, del personale e forse anche dei mercati. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia e io sono Verena Sabo. Per una puntata speciale interamente dedicata all'epilogo di una vicenda, quella di Credit Suisse, che negli ultimi giorni ha tenuto con il fiato sospeso un po' tutti. Modem oggi proseguirà fino alle 9 per la prima parte e poi al momento dell'apertura dei mercati avremo il radiogiornale e poi saremo con voi ancora fino alle 9:30. Io do il benvenuto ai nostri ospiti che vi presenterò man mano e saluto il collega Luca Fasani, giornalista economico. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora Luca, quella che è stata adottata ieri è la soluzione migliore per togliere Credit Suisse dai guai oppure è la meno peggio che si potesse immaginare?
Beh, di soluzioni migliori ne abbiamo sentite tante, poi la realtà era che bisognava fare in fretta. E a questo punto, se si voleva avere delle garanzie di riuscire a portare a casa qualcosa, bisognava fare appunto in casa con UBS. Abbiamo visto cosa era successo con Lehman Brothers quando si era cercato di vendere a una banca estera, i regolatori non volevano e si è perso l'attimo e Lehman Brothers è andata in fallimento. Le alternative, lo si è detto, potevano essere nazionalizzare o lasciar fallire. A naso direi che queste effettivamente erano peggiori come alternative.
Allora, fare in casa, ci dicevi tu, intanto c'è una cifra colossale, quella che la Confederazione e la Banca Nazionale si apprestano a mettere sul tavolo. Ti chiedo, se è possibile, di spiegarci un po' meglio come funziona questo piano o piano di salvataggio.
Beh, abbiamo avuto un primo assaggio mercoledì-giovedì, quando è stata messa a disposizione liquidità di Credit Suisse, che sa, diciamo, una cinquantina di miliardi. contro delle garanzie, tipicamente in questi casi si pensa alle ipoteche per primo. Ecco, questa possibilità rimane e per Credit Suisse e per UBS. Con delle garanzie potranno farsi aiutare a avere della liquidità dalla Banca Nazionale Svizzera. Quali sono le novità? Le novità è che adesso, con diritto d'emergenza, necessità, come chiamare si voglia, la Banca Nazionale Svizzera può fornire prestiti per 100 miliardi di franchi al massimo, che sono privilegiati, diciamo, in caso di fallimento. Si aggiungono altri 100 miliardi sempre dalla Banca Nazionale come prestito, se verranno richiesti, che quelli sono garantiti dalla Confederazione, nel senso se qualcosa va male sarà la Confederazione a risarcire la Banca Nazionale. E poi abbiamo un ultimo elemento che avevi menzionato entrando, sono questi 9 miliardi, li dobbiamo immaginarci un po' stile cassa malati. Allora c'era una parte di Credit Suisse, degli attivi di Credit Suisse, che non si sapeva bene che valore dargli, se sono ammalati o non ammalati. Allora i primi 5 miliardi stile franchigia li copre la UBS, se le perdite si allargano la Confederazione ci mette questi 9 miliardi. C'è ancora il dubbio cosa succede se le perdite vanno oltre, ma in teoria dovremmo fermarci lì.
Questo per le cifre, quindi per il piano previsto. Noi fra poco andremo a Parade Plaza, a Zurigo, nel cuore di quello che è il nostro sistema bancario. Prima però saluto Luca Soncini, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è docente di strategia bancaria all'USI e membro del Consiglio d'amministrazione di Banca Stato. Allora, dalla solidità siamo passati alla fragilità di un colosso come Credit Suisse. Possiamo ricordare magari con lei quali sono stati gli errori che hanno segnato questo passaggio e quindi la fine di Credit Suisse?
Allora, la lista è piuttosto lunga, diciamo, però forse il primo errore è sicuramente quello strategico generale, cioè in un mondo dove tutti gli istituti sono chiamati a interrogarsi con regolarità su quali siano gli indirizzi strategici più opportuni, dato un certo contesto e dato certi obiettivi da raggiungere. Diciamo che oggettivamente, naturalmente a ragion veduta, col senno di poi, dove siamo tutti scienziati naturalmente, però a ragion veduta, diciamo, qui qualcosa non ha funzionato. Il credito svizzero ha fatto spallucce per direi tanti anni di fronte a questa necessità primaria, diciamo, di capire dove i rischi anche nuovi e vecchi ci sono, come gestirli, come mitigarli, come trasferirli, come qui diciamo qualcosa non ha funzionato. Poi si sono diciamo accavalati una serie di eventi di natura compliance, regolatoria, reputazionale, che ha amplificato questo errore di fondo, che è un errore legato al primario compito del management degli organi, diciamo, di un istituto, quindi interrogarsi in che direzione andare. Si sono sommati, diciamo, degli errori, magari anche determinati da questa assenza di indirizzo chiaro, soprattutto a livello di appetito di rischio, che ha creato tutta una serie di eventi, di incidenti più o meno gravi dal punto di vista finanziario e tutti molto gravi da un punto di vista reputazionale.
Questo, torneremo anche sulla questione della reputazione.
E questo ha minato, diciamo, alla base, e come un terreno attorno al quale si continua a scavare, ha minato alla base, io la vedrei così, diciamo, per semplificare, perché adesso dobbiamo semplificare, una situazione comunque fragile, perché anche questa è forse un'illusione che è emersa anche in queste ore. Si pensa che il mondo della finanza sia un mondo per definizione solida, non è così, è un meccanismo complesso, delicato, quindi potenzialmente fragile, e quindi è per questo che bisogna gestirlo con grande attenzione, avendo un chiaro indirizzo strategico e una grande attenzione a gestire i singoli casi. Quindi abbiamo visto di ogni, no? Dal presidente che nel momento della pandemia fa quello che vuole con l'aereo privato, a casi finanziari di gestione dei rischi sbagliata, e quindi si è un po' scavato attorno a questo credito svizzero una situazione di estrema fragilità. La nuova strategia decisa e presentata alla fine di ottobre scorso sembrava forse l'indirizzo giusto per risollevare, ma tutti sapevano che il credito svizzero stava speculando su un periodo di 6-12 mesi di tranquillità. Questo purtroppo non è avvenuto, sono intervenuti degli eventi anche attorno adesso che ha fatto traboccare, diciamo, questo vaso in una situazione già critica.
Quindi un insieme di cause ci sta ricordando lei. Collegato con noi da Ginevra abbiamo Carlo Lombardini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Lei è avvocato e professore di diritto bancario all'Università di Losanna. Carlo Lombardini, il Tagesanzeiger titola oggi, e lo cito, l'acquisizione da parte di UBS uno scandalo storico. Allora, la nuova mega banca, secondo il giornale, trae tutti i vantaggi, mentre i contribuenti, i clienti e il personale subiscono tutti gli svantaggi. Allora, il Tagi sta esagerando?
Diciamo, è una visione un po' demagogica. Penso che UBS può fare un grande affare perché compra quattro soldi, qualcosa che un valore reale è ancora importante. Il problema è che UBS era l'unica che era pronta a fare l'affare molto rapidamente, e se si può forse rimproverare qualcosa alle nostre autorità e di non essersi preparate prima, oppure di non aver avuto il coraggio di utilizzare quanto è previsto dalla legge federale sulle banche in caso di insolvenza di una banca. Forse a medio termine sarebbe stato meglio nazionalizzare il credito svizzero per trovare poi una soluzione migliore per gli azionisti, i clienti e la piazza finanziaria. Cioè, secondo me, una grande banca straniera con molta esperienza nel retail banking, che avrebbe avuto bisogno di svilupparsi nel private banking, sarebbe stata una situazione ideale per tutti. Il problema è che in 48 ore gli unici che potevano fare l'affare era l'UBS, e penso che lì forse è veramente difficile giudicare, perché sono situazioni molto complesse, che gli alti dirigenti del credito svizzero si siano fatti fregare. È normale, perché se fossero stati furbi non sarebbero nella situazione dove sono. Che però la Banca Nazionale Svizzera e la FINMA non avessero pensato prima che tutto questo poteva finire in dramma, e dunque avere preso contatti su piazze finanziarie estere per trovare soluzioni altre, questo è già secondo me più criticabile. Però metto subito un caveat: in quest'ambito succedono molte cose che non si conoscono, e dunque è molto difficile giudicare e essere critici in modo intelligente.
Luca Soncini, lei ascoltava quel che diceva Carlo Lombardini, la pensa come lui?
La penso come lui, che è difficile. Vorrei dare magari una prospettiva diversa, che è quella che secondo me oggi l'UBS deve fare quello che è stato deciso ieri. È un ritorno che sta dando anche al paese, pensando a quello che è successo nel 2009. Nel 2009 è stata salvata lei. Oggi era il suo momento di dire sì, ci sono e intervengo in questo momento, dove fare le cose all'interno, come ha detto il professor Lombardini, naturalmente era molto più facile. Detto ciò, condivido assolutamente quanto dice il professor Lombardini, cioè è chiaro che lo leggo, questo lo dico anche visto dall'interno, cioè abbiamo a volte delle autorità che dimostrano determinazione e grande, come dire, severità nei confronti dei regolati, affinché facciano, come giusto che sia, continui stress test sulle situazioni anche inimmaginabili. E oggi viene da chiedersi, come si chiede il professor Lombardini, come mai non abbiano fatto loro lo stesso esercizio su quello che è il loro compito di sorveglianza, diciamo, globale. Però non è facile, come ho detto prima, qui la situazione è chiaramente sfuggita di mano in un contesto estremamente nervoso, volatile, dove c'è una situazione anche, diciamo, economica, finanziaria, tesa, dei tassi di interesse, una situazione geopolitica tesa, le materie prime, ne abbiamo visto di ogni, e va quindi anche contestualizzato lì dentro quello che è successo ad una velocità estremamente elevata. Ma condivido quello che ha detto, e come giustamente ha sottolineato anche lui, non è facile esprimere dei giudizi che siano intelligenti e ponderati.
Allora, prima di continuare la nostra discussione e dar la parola anche agli altri nostri ospiti per parlare di conseguenze sia per il personale sia per l'economia in generale, proviamo ad andare, come promesso, nella City di Zurigo, in Parade Platz. Chiedo conferma se Gianluca Olgiati, il nostro corrispondente, ci sente.
Sì, sì, vi sento, buongiorno.
Gianluca, buongiorno, tu sei proprio lì in piazza, in quella piazza. Allora, quale atmosfera si respira stamattina in attesa dell'apertura dei mercati?
Ma allora direi che è un'atmosfera strana in questo che appunto, come dicevi, il luogo simbolo della piazza finanziaria svizzera, con questi edifici di UBS e Credit Suisse a far da cornice alla piazza, anche se poi in realtà questa è ufficialmente la sede ufficiale di Credit Suisse, che è proprio l'edificio storico più bello di questa piazza, che domina la piazza. Beh, presto questo marchio appunto storico, adesso illuminato dal sole, quello di Credit Suisse, sparirà, e quindi questo è uno scossone per tutta la piazza finanziaria svizzera ovviamente, ma anche per molte certezze degli zurighesi. E infatti qui stamattina ci sono molti passanti che scattano fotografie, ci sono giornalisti da tutto il mondo appostati, ma è chiaro che i protagonisti di questa mattinata sono gli impiegati che sono arrivati stamattina scendendo a passo spedito dal tram e si sono diretti verso l'entrata. C'è la direttiva di non rilasciare dichiarazioni, è più che comprensibile. È una giornata triste, questo è uno dei commenti che ho sentito da parte di altri impiegati di altre banche, proprio a dimostrare come questo destino di Credit Suisse, ma soprattutto quello, il destino degli impiegati, riguardi e tocchi tutta la piazza finanziaria. Gli impiegati di Credit Suisse che, vabbè, da questa mattina o da ieri sera hanno qualche certezza in più, ma che stamattina si presentano in ufficio ancora con tanti punti interrogativi, tante cose da chiarire. L'altro punto da chiarire, da capire, sarà quello di vedere quando apriranno gli sportelli fra poco. Ovviamente non è che succede tutto qua in piazza Parade Platz, ma quale sarà il comportamento dei clienti della banca, se continuerà questa fuga di capitali. Vedremo quando apriranno gli sportelli quale sarà il comportamento anche dei clienti.
Allora, certezze infrante, fughe di capitali. Grazie Gianluca per questo tuo intervento, ti lasciamo lavorare, la giornata sarà lunga anche per te. Intanto c'è parecchia preoccupazione appunto sul fronte dell'impiego. Nelle scorse ore si è evocata addirittura la possibilità di veder sparire fino a 10.000 posti di lavoro. Natalia Ferrara, buongiorno.
Buongiorno.
Lei questi lavoratori li rappresenta nel ruolo di co-direttrice dell'Associazione Svizzera Impiegati di Banca. Allora, la vostra associazione chiede che venga formata una task force, ma per fare che cosa esattamente?
Per affrontare questa situazione eccezionale con dei mezzi straordinari, perché quello che oggi la legge impone di fare a Credit Suisse, rispettivamente a UBS, che va a rilevarla, non è sufficiente. Quello che noi conosciamo come procedura di consultazione, un piano sociale, non è abbastanza. Sta succedendo qualcosa di epocale. Si fa un gran parlare delle garanzie che ci devono essere, e ci mancherebbe, per eventuali successive perdite di UBS, per errori del passato. Quegli errori in questo momento e ormai da diversi anni e per il prossimo futuro li sta pagando il personale. E non solo quello di Credit Suisse, perché in queste ore cresce la tensione anche all'interno di UBS, evidentemente. È chiaro che un'acquisizione di questa portata fa sì che ci siano quei cosiddetti doppioni e che quindi, anche a seguito del rendere profitable, come si dice, il tregottardo, questa acquisizione, UBS dovrà attuare a sua volta un piano di risparmio, una ristrutturazione. Una banca che al momento non aveva assolutamente questo nei suoi piani, perché è più che solida, con degli ottimi risultati, con un ottimo piano sociale che veniva applicato in pochissimi casi, per fortuna, e con persone che tra l'altro, nella maggioranza dei casi, trovavano un lavoro di nuovo all'interno del gruppo. Non sarà così, dobbiamo essere onesti su questo, e quindi non facciamo quello che hanno fatto i manager di Credit Suisse, non facciamo quello che hanno fatto anche in parte le autorità, cioè non guardiamo dall'altra parte, aspettiamo che sia troppo tardi. Ci sono migliaia di posti di lavoro da salvare, perché se pensiamo a un'integrazione di questa portata, un'integrazione di questa portata è possibile solo con il personale, con un personale che si alza la mattina e sa che deve avere una prospettiva, che è quella di tenere il posto il tempo necessario che serve per riorganizzarsi, rispettivamente con dei mezzi sufficienti per essere accompagnati nella ricerca di un nuovo impiego. Questa mattina e già stanotte in molti si sono rivolti alla nostra associazione, sono arrivate delle comunicazioni, delle mail ai dipendenti che rassicurano sul fatto del pagamento del salario, del bonus. Io devo dire che le reazioni non sono di bene, mi sento rasserenato. C'è una grandissima frustrazione, per non dire una forte rabbia, perché negli ultimi mesi, ma in particolare negli ultimi giorni, nelle ultime ore, il personale ha lavorato notte e giorno per cercare di trattenere la clientela, e cercando di mantenere questa fiducia. Perché poi alla fine le banche sono fatte di persone, la piazza finanziaria elvetica è quella che, è quella che dà delle garanzie in termini di serietà. E questo si rifà al personale, è il personale che normalmente ci mette la faccia. La banca l'ha persa, la nostra piazza finanziaria da questo punto di vista dovrà riconquistare nuovamente la fiducia, e non solo quella dei mercati, abbiamo parlato della reputazione, e però del personale ci si occupa troppo poco, e devo dire anche con poco rispetto. La conferenza stampa di ieri sera ha citato il personale poco, non a sufficienza e senza dare quelle garanzie che migliaia di persone davanti alla televisione e di fianco alla radio si aspettavano.
Allora, le preoccupazioni degli impiegati, evidentemente, le preoccupazioni dei clienti, ma anche il saluto a Luca Albertoni, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, qui con noi in studio, lei dirige la Camera di Commercio del Canton Ticino, preoccupazione anche per quanto riguarda appunto la piazza economica. Allora, come primissima reazione, lei quali preoccupazioni ha raccolto fra i suoi membri?
Allora, voglio da prima dire una cosa positiva, forse, visto che il contesto è tutt'altro che rassicurante, e questa incertezza è evidentemente veleno per l'economia in generale. Però è chiaro che è stata perlomeno assicurata una certa operatività, nel senso, detto molto in soldoni, questa mattina le operazioni bancarie funzionano, e questo già è importante, perché il rischio era anche che ci fosse un blocco totale da subito, quindi dei flussi banalmente di versamenti di salari eccetera, e questo sarebbe stato veramente un disastro. Per cui, ecco, una piccola nota positiva la trovo in questo senso. È evidente che un cambiamento di sistema così epocale è problematico da molti punti di vista. Viene a mancare un attore importante nell'ambito della concorrenza, e questo non è mai una buona cosa. Adesso, indipendente, si può avere simpatie per UBS, che si o per qualcun altro, ma il discorso è molto più sistemico. Venendo a mancare appunto un attore importante per una concorrenza sana, questo può eventualmente avere dei riflessi importanti anche su quelle che sono le politiche creditizie, ad esempio, eccetera, verso le imprese. Quindi questo è uno dei nodi su cui occorrerà vegliare, ragionare, però non si risolverà in pochi giorni, perché credo che oggi è solo l'inizio di una lunga fase che durerà anni di chiamiamolo assestamento, per voler essere positivi. Quindi, diciamo, c'è un'operatività che è stata garantita. Uno dei problemi che si porranno, secondo me, anche in futuro, e Natalia Ferrara l'ha già citato, sull'aspetto delle persone, evidentemente, che sono giustamente preoccupate per la nostra piazza, per il nostro sistema, significa perdere delle competenze, oltretutto, no? Adesso non voglio essere cinico, per carità, però dal punto di vista oggettivo, oltre ai difficili aspetti personali, c'è anche questo elemento che rischia di indebolire ulteriormente il nostro sistema. Ecco, queste sono un po' le preoccupazioni, così le prime, le più immediate, che abbiamo avuto in questi giorni.
Natalia Ferrara, sempre parlando di mercato del lavoro, c'è tutto l'indotto, anche ci sono tutte le altre imprese o le altre strutture che lavorano attorno appunto al mondo bancario, c'è una preoccupazione anche a quel livello?
Assolutamente sì. Quando noi come associazione chiediamo una task force, diciamo non solo per i dipendenti di Credit Suisse, per i dipendenti di banca, è perché evidentemente l'impatto sull'economia è tale per cui addirittura, secondo alcuni esperti, ci siamo consultati evidentemente anche noi con degli economisti, abbiamo fatto delle analisi anche pensando ad esempi dall'estero, si pensa che ci possa essere un effetto fino a 5 volte tanto. Mi spiego: se si perdono 10.000 posti di lavoro in banca o in queste due banche una volta integrate, si possono perdere fino a 50.000 posti nell'intera economia. Rendiamoci conto di che cosa significa. Significa avere tantissime persone che cercano lavoro sul mercato, tantissime persone che sono in disoccupazione, a meno che lo Stato, che interviene con un diritto d'urgenza e con delle garanzie per salvaguardare questa acquisizione, non intervenga anche come Stato, quindi pubblicamente, cioè con forza, con soldi pubblici, oppure imponendo ad UBS nell'acquisizione tutta una serie di condizioni per accompagnare questo processo senza che sia un tonfo, perché sennò effettivamente abbiamo la situazione per cui non si poteva lasciar cadere Credit Suisse in maniera incontrollata. Questo è stato detto ieri in conferenza stampa dai diversi attori che sono intervenuti, siamo assolutamente d'accordo, ma non si può neanche lasciar cadere il sistema in maniera controllata ma senza pensare alle conseguenze, perché la collettività, al di là del personale, la collettività non può pagare per questi errori. Siamo già in una situazione difficile, c'è anche un tema di coesione nazionale, oltre a tutte le situazioni geopolitiche, stiamo sul concreto. Parliamo di aumentare l'età di pensionamento, parliamo di fare degli ulteriori sacrifici, parliamo in Ticino di un risparmio della spesa, di tagli, eccetera, eccetera. Sappiamo qual è il tema sulle casse malati. Immaginiamoci avere un aumento della disoccupazione importante o avere un aumento dei costi sociali importante. Secondo me non è sopportabile e non è neanche giusto, tra l'altro.
Fin qui la riflessione attorno a quel che è il mondo del lavoro locale, nostro, svizzero, eventualmente anche ticinese. Ovviamente Credit Suisse e UBS danno lavoro a migliaia di persone dappertutto nel mondo. Ma vorrei tornare sulla questione che avete evocato più volte già nella prima parte della discussione, questa creazione di una sorta di monopolio a livello bancario, e torno da Luca Soncini. Fa discutere ovviamente l'intervento pubblico e i soldi, la massa, la quantità di denaro che le autorità mettono per il salvataggio, appunto per la costituzione di questa nuova banca, ma la riflessione attorno all'idea di avere una sola banca, una sola grande banca in Svizzera, è problematico?
Secondo me no, cioè è un tema da gestire, ci sono dei problemi di concorrenza da gestire, verrà fatto, però a volte noi dimentichiamo quello che è il contesto, ma non voglio essere fraintesa da Ferrara, al quale magari mi permetterò di fare un'osservazione, non voglio solo parlare del contesto globale perché è troppo facile, no? Però voglio dire, anche la somma di UBS e Credito Svizzero mi dà una banca che non deve stupire da un punto di vista delle dimensioni degli istituti bancari finanziari internazionali, numero uno. Numero due, noi siamo comunque un piccolo paese come dimensione, e oggettivamente questo paese è caratterizzato da un numero eccessivo di banche, c'è un overbanked situation nel nostro paese, e non è un caso che negli ultimi 20 anni il numero di banche si sia ridotto della metà. C'è un processo di concentrazione nel mondo, anche nell'industria bancaria, come in tutte le altre industrie, e in Svizzera si è naturalmente accelerato dovuto al fatto che, per motivi storici di posizionamento del nostro paese in questo mercato, soprattutto del private banking, ci fossero tante banche. Allora, negli ultimi decenni abbiamo già visto grandi fusioni, Bankverein con UBS, abbiamo visto la società di banca il Credito Svizzero con la Banca Popolare, per esempio, per citare solo esempi grossi. Adesso sta avvenendo quello che si ipotizzava peraltro già anche dopo la crisi del 2008, ma non è il caso di unire queste due banche. Fa senso averne due di queste dimensioni che si pestano i piedi su questo piccolo territorio.
Ma anche quindi, un monopolio può essere un problema.
Ma perché monopolio? Ci sono 200 banche in Svizzera, no?
A quel livello lì sì,
però non dimentichiamo, abbiamo Zurigo, la banca cantonale di Zurigo, abbiamo per il traffico dei pagamenti Post Finanza, è un panorama ancora variegato, un panorama che assicura, secondo me, la concorrenza, il confronto, la possibilità di andare da una banca all'altra, farsi fare delle offerte. Certo, cambia radicalmente, questo sono d'accordo, però non dobbiamo, secondo me, drammatizzarlo e vederlo come un problema. È un problema da gestire, e per questo ci sono anche gli strumenti. Detto ciò, se posso solo fare un'osservazione sul tema, abbiamo accennato prima al bilancio del danno, il danno per i dipendenti, il danno. Allora questo bilancio è per questo che è un disastro evidentemente quello che è successo, perché questo bilancio vede tutta una serie di vittime dove il personale, è già stato detto, è un danno finanziario, è un danno emotivo, è un danno sociale, è un danno familiare, è un danno enorme. Poi abbiamo gli azionisti, ma gli azionisti si sono visti il valore della loro azione andare da 70 franchi del 2007 a 76 centesimi dell'offerta a 3 miliardi, e non tutti avranno comprato a 70, ma non tutti hanno comprato a 1,86 venerdì, quindi c'è un danno finanziario enorme. Poi c'è il danno per i contribuenti, l'avete detto, è ovvio che c'è un danno enorme.
E di questo parleremo nella seconda parte.
Per tutte le altre banche, certo. Guardate che quello che è successo e sta succedendo è un danno reputazionale enorme per la Svizzera e per le banche.
Volevo ancora solo sentire rapidamente, prima di dar la parola alla radiogiornale Carlo Lombardini, su questa riflessione, il fatto di avere una sorta di monopolio, una sola grande banca in Svizzera.
Per me non è tanto una questione di monopolio, perché in realtà l'UBS, come dice l'amico Soncini, non avrà un monopolio. La questione in realtà è piuttosto sebbene avere una mega banca o molte banche di taglia media. In realtà penso che probabilmente è meglio avere molte banche di taglia media globalmente per la competizione, per la concorrenza, ma la situazione attuale, poi c'è una riflessione, come è stato fatto adesso, sugli azionisti, cioè cosa hanno fatto gli azionisti di questa banca che hanno assistito alla loro, a una distruzione di valore da anni, perché sono rimasti così passivi. Certo è difficile intervenire come azionista, però effettivamente c'erano degli azionisti che erano dei professionisti della finanza, c'erano banche, c'erano stati, e sono stati così a guardare la distruzione di un brand incredibile.
Allora, noi dobbiamo chiudere questa prima parte della discussione, lasciamo spazio al radiogiornale e vi ritroviamo con i nostri ospiti a partire dalle 9:10 circa. Buongiorno di nuovo dalla redazione di Modem per questa seconda parte della nostra puntata dedicata all'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. Luca Fasani, collega giornalista economico, i mercati hanno aperto le contrattazioni pochi minuti fa, come stanno andando i titoli che ci interessano?
Dunque, Credit Suisse, diciamo, nelle attese anche del preborsa, con un meno 62%, apre, diciamo, peggio del previsto, UBS con un meno 8,7%.
Luca Soncini, sorpreso da questi dati?
Beh, per il credito svizzero no, perché ormai il prezzo è quello, è 76 centesimi. Oggi il corso di borsa del credito svizzero è un tema più di arbitraggio che di interesse, diciamo, di altro genere. Per quanto concerne UBS, penso che sicuramente andremo incontro ad una giornata che nella migliore delle ipotesi sarà caratterizzata da grande volatilità, dove quando dico volatilità intendo dire che una fluttuazione del più o meno 5% lo considero come dentro una normale evoluzione, purtroppo. Quello che dovremo vedere poi è un po' il bilancio finale della giornata, si spera che sia un bilancio che verosimilmente non sarà positivo, ma è normale in questi casi. Ci sono molti interrogativi, ci sono dei rischi, ci sono delle incertezze in un mercato che non aiuta. Forse un mercato bullish aiuterebbe, no? Invece siamo già in un mercato estremamente teso. Però quello che è importante è che l'azione decisa durante il weekend è un'azione che dovrebbe dare, diciamo, tranquillità sul tema numero uno, che è quello della fiducia, che è quello della liquidità, che è quello della solidità di sistema. Come ha detto anche Luca Albertoni prima, attenzione, perché i rischi erano altissimi, bisognava assicurare che si aprissero gli uffici questa mattina con un sistema finanziario internazionale e svizzero funzionante. Questo obiettivo è raggiunto, avremo una giornata difficile e poi c'è il grande lavoro da fare, distribuito su un asse temporale lungo, con delle tappe. Le tappe delle prime settimane saranno fondamentali e poi seguiranno i mesi, seguiranno gli anni e ci vorranno un paio d'anni per mettere a posto questo disastro almeno.
Parola chiave fiducia, ci ha detto lei un attimo fa. Io nel frattempo vedo collegato con noi anche Beda Romano da Bruxelles, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, lei corrispondente per il quotidiano Il Sole 24 Ore nella capitale europea. Allora possiamo girare a lei la domanda che riguarda la fiducia e anche l'immagine che ha la piazza finanziaria svizzera dal punto di vista europeo, dal punto di vista di Bruxelles e dal punto di vista di un giornalista economico internazionale.
Sì, credo evidentemente che questa vicenda lascerà un marchio sul sistema finanziario svizzero, non c'è dubbio. Credo che in questa fase almeno le autorità europee sono più preoccupate per i possibili risvolti comunitari di questa vicenda. Sappiamo perfettamente che i mercati finanziari si influenzano gli uni con gli altri e sappiamo anche che la situazione di alcune banche europee non è delle migliori. In questo momento le autorità comunitarie sono rassicuranti, si vogliono rassicuranti, continuano ad insistere sul fatto che sia la vicenda americana della Silicon Valley Bank che questa di Credit Suisse sono casi molto specifici. Ma al tempo stesso dobbiamo chiederci, e credo che le autorità europee se lo chiedano, se non stiamo vivendo dei due vicende che in un modo o nell'altro hanno a che fare con la situazione economica e monetaria. Stiamo uscendo da un lungo periodo di tassi di interesse particolarmente bassi, le autorità monetarie hanno cominciato, a questo punto mi chiedo se continueranno a ridurre gli acquisti di debito pubblico sui mercati. E questi due elementi, i tassi di interesse e la fine dell'allentamento quantitativo, sono momenti difficili per i mercati finanziari e quindi c'è molta prudenza da parte delle autorità comunitarie per cercare di capire se l'impatto non possa anche rivelarsi più europeo di quanto non è stato finora.
Giustamente, Beda Romano, la domanda sorge spontanea: un colosso come Credit Suisse che viene riacquistato, questo accadimento del fine settimana potrebbe avere un effetto domino a livello europeo su altre banche?
Potrebbe avere un effetto domino sia per l'importanza di Credit Suisse nel sistema economico e finanziario europeo, ma soprattutto, torno all'argomento precedente, se questa vicenda è dovuta in parte anche all'aumento dei tassi di interesse dopo un lungo periodo di tassi bassi, ebbene molte banche inevitabilmente potrebbero essere infragilite da questa situazione, potrebbero essere a rischio non soltanto le obbligazioni pubbliche, ma anche quelle private, anche tutti gli strumenti finanziari che in un modo o nell'altro sono esposti ai tassi di interesse.
Ecco, Carlo Lombardini, proprio su questo tema, sui tassi di interesse, ma anche se possiamo approfondire un pochino quanto ha contato quel che è successo negli Stati Uniti per il divenire di Credit Suisse e UBS.
Tutto diretto, perché Credit Suisse non faceva nessun affare con quelle banche, o almeno nessun affare significativo. Il problema è che si è scoperto che una banca che aveva 200 miliardi di attivi, che era la Silicon Valley Bank, che era la 20ª banca americana, è sparita in qualche giorno per un'assenza di liquidità fondamentalmente. E questo ha suscitato un attacco su quello che chiamiamo in francese le maillon faible, e qual era il maillon faible in Europa? È il credito svizzero. Adesso la vera domanda è se i mercati troveranno un altro maillon faible a attaccare. Ci sono certi nomi che circolano tra professionisti, dove la gente si dice: ma quella banca sarebbe veramente solida per resistere a un attacco? Bisogna vedere. Io non penso che il sistema sia debole, le banche hanno più liquidità di quanto avevano nel 2008, però quando parte la fiducia parte tutto, e questa è la vera lezione. In realtà si tratta di una crisi classica bancaria, bank run: si leva la liquidità, si leva la fiducia, finisce tutto molto rapidamente.
Luca Soncini, in fondo quali sono allora le chance e quali i rischi per la nuova UBS, se possiamo cercare di identificarli?
Allora, l'ha detto bene il professor Lombardini, il mondo della finanza è un mondo per definizione rischioso. È un bilancio dove si fa una raccolta, cerco di essere non troppo tecnico, una raccolta di denaro al passivo per poi sistemare questo denaro raccolto all'attivo sotto forma di crediti, di ipoteche, di investimenti finanziari. Sembrerebbe un gioco facile, ma non lo è per niente ed è molto rischioso. Uno, perché c'è una forte leva, cioè il capitale proprio dell'istituto che fa questo lavoro e della somma degli istituti, del sistema finanze, è molto basso, è attorno al 6%, è poco, cioè rispetto ai fondi propri che noi normalmente, noi per comprare una casa dobbiamo mettere almeno un 20% di fondi propri, il resto può essere in leva, diciamo. Quindi è un meccanismo basato sulla fiducia sostanzialmente, molto meno, l'ha detto bene Lombardini, sul capitale proprio e sulla liquidità e sull'indice di leva, eccetera. E quindi, essendo diciamo delicato e basato sulla fiducia, può entrare facilmente in difficoltà. Un elemento che è stato citato da Beda Romano, molto interessante secondo me, è che noi abbiamo avuto un periodo molto lungo di tassi di interesse a zero o addirittura negativi o comunque irrisori. Non dimentichiamo che il tasso di interesse è il costo del denaro, cioè il costo di questo sangue che circola nel sistema finanziario, che per definizione, se costa poco, uno genera grandi movimenti, grandi volumi, e quindi abbiamo assistito a anni di grandi crescita del credito, di questi volumi prodotti dalla finanza. Adesso abbiamo un movimento inverso, sta salendo il prezzo di questo bene che circola, e ha ragione Romano nel dire che attenzione può essere la fonte, diciamo, di nuovi problemi per questo sistema finanziario. E rispondo alla sua domanda. UBS fa oggettivamente un affare, perché che dirà il mercato oggi, che sarà nervoso come abbiamo detto, compra, diciamo, per 3 miliardi una cosa che, diciamo, 3 giorni prima era quotata, era valutata da un mercato depressissimo 8 miliardi, 7 miliardi e mezzo, e che, stando al bilancio di fine anno 2022, valeva almeno 40 miliardi. Quindi oggettivamente, se anche ci fossero dei rischi, oltretutto coperti per 9 miliardi da tutti noi, oggettivamente, diciamo, si è messo in sicurezza, secondo me, a meno che scopriremo delle cose inimmaginabili, ma non penso. Poi c'è la liquidità in un momento difficile, c'è la liquidità anche qua della Banca Nazionale, in parte anche garantita da tutti noi. Quindi i rischi per UBS, secondo me, diciamo, sono calcolabili, sono mitigabili, sono abbastanza contenuti, ma in un contesto estremamente difficile. Allora è per questo che bisogna essere molto prudenti nelle conclusioni, cioè se tecnicamente sembrerebbe un affare, da un punto di vista, diciamo, generale deve essere gestito con grande attenzione da persone molto capaci, e non dubito che l'UBS le abbia. Però è un progetto complesso questo, e come tutti i progetti non è che normalmente falliscono sulla carta, perché sulla carta sono sempre molto buoni, falliscono nell'implementazione. Quindi tanti rischi dovuti al contesto difficile, ad un contesto nuovo, tra l'altro geopoliticamente parlando disastroso, materie prime, eccetera. Quindi è da lì viene la prudenza, secondo me, anche espressa dai dirigenti di UBS. Da lì viene anche la difficoltà nel formulare un'offerta, stando alle voci. Si è partito da 1 miliardo, poi sono diventati 2, poi finalmente si è chiuso 3, perché c'è un contesto estremamente difficile. Stiamo quindi molto attenti, e come anche qua mi permetto di citare ancora il signor Beda Romano, attenzione che noi come Svizzera stiamo giocando una partita estremamente delicata da un punto di vista della reputazione del nostro paese e delle nostre banche tutte, in primis in questo momento chiaramente UBS, che sta facendo questa operazione.
Allora, quali chance e quali rischi? È una domanda che voglio fare anche a Luca Albertoni dal punto di vista dell'imprenditore.
Evidentemente è difficile un po' da giudicare. Io credo che l'impostazione di prudenza che ha citato anche Luca Soncini adesso sia assolutamente corretta, anche perché qui stiamo parlando di una situazione sistemica molto difficile. Ha già citato appunto anche Luca Soncini l'aspetto delle materie prime, eccetera, cioè ci troviamo in un contesto estremamente nervoso, difficile e difficilmente prevedibile. Un elemento che per me è fondamentale, mi riallaccio un po' a quanto ha detto Fabio Regazzi prima nell'intervista, la fiducia, cioè c'è un po' di scoramento da parte di quella che viene definita l'economia reale rispetto a quella finanziaria, perché si dice vabbè, questi possono fare quello che vogliono, non succede mai nulla, adesso esagero, caricatura un pochettino, però è vero che purtroppo si fa largo questa percezione che sembrava un po' sopita dopo le crisi precedenti, e non vorrei che adesso si aggiungesse un elemento di incertezza con magari delle vendette trasversali o una perdita di controllo, di ragionevolezza, di adesso dobbiamo fare. È giusto che ci siano persone chiamate alle loro responsabilità, per carità, però non vorrei un tutti contro tutti, perché questo sarebbe devastante per tutta l'economia, non solo quella finanziaria. Cioè verrebbe mancare la base di fiducia che è fondamentale per tutto il sistema economico, comprese anche le aziende di ogni taglia e di ogni settore. Quindi ecco, una delle mie preoccupazioni è un po' questa, e accolgo con grande favore anche il fatto che UBS abbia avuto in questi giorni un atteggiamento, almeno da quello che ci è stato detto, abbastanza prudente, perché valutiamo, non facciamo passi avventati, poi probabilmente ci saranno delle opportunità, immagino, altrimenti non sarebbe stato fatto, però credo che questo sia l'approccio giusto proprio dal punto di vista sistemico.
Allora abbiamo ancora 5-6 minuti, l'ultima parte della nostra puntata, mi piacerebbe approfondire un po' il tema delle responsabilità o della ricerca delle responsabilità in quanto è accaduto. Carlo Lombardini, da dove si comincia la ricerca delle responsabilità?
Ma penso prima di tutto che per sfortuna o per fortuna essere un cattivo banchiere non è una fonte di responsabilità. Certo è molto triste, però a me non piace andare a cercare sempre la soluzione in una responsabilità. C'è una responsabilità morale, c'è una responsabilità intellettuale, c'è un fallimento colossale della corporate governance, c'è stato un consiglio di amministrazione che per anni non ha fatto il suo lavoro, però questo non sono sicuro che giuridicamente sia una fonte di responsabilità, per essere molto onesto. Cioè la cretineria e l'ignoranza non sono sanzionati né dalla legge penale né dalla legge civile, se no la vita in società sarebbe molto difficile. Quello che sarebbe appassionante sarebbe avere una vera commissione d'inchiesta. I socialisti l'hanno chiesta, io sono piuttosto di destra, però penso che sarebbe necessario capire questo fallimento totale, cioè cosa hanno fatto gli azionisti, cosa ha fatto il consiglio di amministrazione, cosa ha fatto la vigilanza. Temo che non sarà mai il caso, perché in realtà l'intervento pubblico è stato molto limitato, dunque non ci sono le ragioni per una commissione d'inchiesta. Però questo sarebbe veramente affascinante. È normale che una società gestita male sparisca, è la vita. E lì la questione si pone, e gli azionisti cosa hanno fatto, come hanno pensato. Per sfortuna, e l'amico Soncini lo sa come me, il mondo bancario è pieno di folli esaltati. Quello che è triste è che Credito Svizzero non doveva fare niente, in realtà, a parte gestirsi la sua banca in Svizzera. Si è lasciata andare a una megalomania, e questo è quanto è successo.
A Luca Soncini una reazione, commissione d'inchiesta, ci vuole una commissione d'inchiesta?
Boh, io non credo molto nelle commissioni d'inchiesta, quello che credo è in un esercizio di identificazione delle lezioni da trarre, learn lesson, che qui ce ne sono tantissime, come ha detto professor Lombardini, amico Lombardini, a tutti i livelli, a livello sicuramente di governance di un'azienda, a livello dei regolatori, anche sicuramente, a livello della politica, a livello degli azionisti, a tantissimi livelli. Qui c'è molto da imparare in un contesto, quello della finanza, che è da sempre caratterizzato, l'ho già detto prima e quindi non voglio ripetermi, da una presenza di rischi. Tra i rischi c'è anche la stupideria, come diceva giustamente.
Non punibile.
Che non è punibile, e questo vabbè, in ogni ambito. Perché spesso le cose avvengono per motivi, concedetemi, banali, cioè a volte pensiamo che chissà cosa sia successo, invece a volte è proprio dovuto a degli errori di persone sbagliate, a persone che sono cresciute troppo, che si sono lasciati prendere da manie di grandezza, da onnipotenza. A volte sono dei fenomeni come questi che sono determinanti nella nel fallimento di un'azienda o, questa è la triste realtà ed è per questo che l'esercizio vero che si deve fare a livello politico, a livello accademico, tra l'altro anche dove si studiano questi fenomeni, poi a volte non vengono sufficientemente pubblicizzati, devono trovare delle risposte proprio per fare in modo che non accada più, che non accadano più perlomeno gli stessi fenomeni. Poi mi permetto solo di aggiungere un'ultima osservazione, perché nell'ambito della ricerca anche sulla finanza, le crisi è materia di analisi, sono stati fatti tantissimi studi, è stato scritto anche un libro divertente che si chiama This Time is Different, che analizza le 700 crisi degli ultimi 400 anni per dimostrare che non è mai diverso, perché ci sono delle costanti che ritornano, una di queste tra l'altro è la mala gestione, la mala governance e le debolezze umane, no? Quindi sì, niente commissione inchiesta secondo me, ma tanto lavoro da fare a tutti i livelli per capire dove si è sbagliato e cercare di evitare questi errori in futuro.
Allora, mala gestione, lei parla di mala gestione, Natalia Ferrara, il personale però lui stesso pagherà le conseguenze, ma come associazione degli impiegati di banca prenderete delle misure, chiederete delle spiegazioni?
Ma più che delle spiegazioni, evidentemente ci sono delle responsabilità che vanno trovate e vanno messe in campo delle forze straordinarie per aiutare il personale, perché ricordiamocelo, le responsabilità non sono in capo al personale, men che meno al personale svizzero, quindi circa 17.000 dipendenti che lavorano in Svizzera a fronte dei 50.000 nel mondo, che non vuol dire che qui non si è sbagliato niente, però queste persone hanno lavorato molto per recuperare tra l'altro gli errori commessi all'estero, le sanzioni, le perdite che ci sono state con questi investimenti sbagliati, sono stati corsi dei rischi enormi. Mi sento però un pochino di dissentire dall'idea che l'inadeguatezza non permetta di trovare dei responsabili e anche di perseguirli e di punirli, e lo dico da ex magistrato. Noi abbiamo, al di là del diritto penale, abbiamo delle leggi molto chiare che ci dicono che le autorità regolatorie hanno la possibilità di impedire a queste persone di continuare ad avere un ruolo nel mondo finanziario, e forse sarebbe ora di avere un po' più di coraggio nel determinare chi non può più fare questo tipo di gioco, chi non può più correre questi rischi, perché poi è la collettività che deve rispondere con uno sforzo straordinario che ci costerà moltissimo. L'ultima cosa che volevo dire, che riguarda sempre il personale, immaginatevi, sono tutti corretti gli interventi di quanto è difficile il contesto, di quanto sarà difficile questa integrazione, dei rischi che corre UBS. Quando noi diciamo UBS, diciamo circa 20.000 rotti dipendenti, soprattutto in Svizzera, che ora sono sotto i riflettori di tutto il mondo e che sono chiamati a dimostrare qualcosa che non hanno scelto. Perché oggi, anzi già ieri sera, anche l'intero personale di UBS si ritrova con un nuovo compito, che non è quello della strategia che andava portata avanti finora, un nuovo compito, cioè quello di integrare una banca che colava a picco. E questo non è poca cosa. Quindi forse la risposta ai mercati oggi è anche quella di dire: ci prendiamo come prima banca svizzera al mondo la responsabilità di far funzionare questo affare che abbiamo voluto fare con le forze, con i dipendenti che abbiamo, essendo veramente svizzeri, cioè responsabili di questi destini.
Allora, l'abbiamo capito, il dibattito evidentemente non si chiude qui, proseguirà anche nei prossimi giorni. Prima di chiudere la nostra puntata con Luca Fasani, diamo ancora un'occhiata all'andamento dei mercati.
Dando purtroppo per acquisito quel meno 60% sul Credit Suisse, UBS dal canto suo ha continuato a scivolare verso il basso, adesso siamo circa su un meno 14% a 14,71%.
Allora, la giornata prosegue, l'informazione vi terrà evidentemente aggiornati. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche i tecnici che hanno permesso la messa in onda di questa puntata, Enea Ponzio e Giuseppe Reisent. Modem torna domani, evidentemente. Una buona giornata a tutti.